Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Non sono pazzo! Voi dottori che mi agitate in faccia le vostre barbe appuntite! Voi specialisti che cercate di analizzare ogni singola cellula del mio cervello! Voi infermiere! E voi sorveglianti che mi ronzate intorno di continuo come mosche d'estate! Non avete pietà di un uomo spogliato di tutto ciò che può far amare la vita, ingiustamente accusato di mania omicida e privato con la forza dei diritti inalienabili che si accordano a un uomo dotato di intelletto. Mi avete imprigionato in questo alveare di follia perché l'immaginazione umana non è capace di comprendere un'insolita catena di eventi. Come Cristo mi ritrovo perseguitato poiché non vengo capito né creduto. E sia, ma è imperativo che sfoghi un po' di rabbia. Posso chiedere, sapienti dottori, come possa la somma delle vostre intelligenze mettere in secondo piano il mio ingegno individuale? Voi che seguite le orme dei morti, voi, apprendisti di una professione che era mio destino far avanzare in una landa ancora inesplorata, voi, patetici praticanti di una conoscenza tramandatavi tra le copertine di innumerevoli libri, avete osato mettermi le mani addosso e condurmi in questa cella! Come Gulliver, sono alla mercé di menti lillipuziane! Ma se un giorno riuscissi a fuggire da qui, se potessi abbattere questo muro da voi eretto con tanta cura, cosa succederebbe, sapienti dottori? Vi sono elementi nel mare e nell'aria ancora sconosciuti alla scienza. Io possiedo la chiave che apre l'arsenale del regno celeste. Pensavate forse che avrei colpito usando un pugnale quando avevo a disposizione, pronto all'uso, il velo porpora? Se è così, avete compreso ben poco del vostro uomo. Se è così, avete fatto bene a confinarmi in questo posto. Sta scritto che le azioni degli uomini sono limitate dalla loro intelligenza, e ciò nonostante non ce l'ho con la vostra stupidità, piuttosto con quel briciolo di conoscenza che avete acquisito e che vi ha reso incapaci di comprendere la più piccola verità non scritta su una pagina stampata. Sorridete. Scuotete quelle barbe e sorridete. Sorriderete anche di fronte alla mia traslucida creatura, il velo porpora? Ne dubito molto, miei geniali amici. Ma non voglio divagare. Anche se la luna preme il suo volto soffice e lebbroso sulle inferriate della mia finestra. Non voglio divagare. Feci notare a Paul che la vacanza era finita. Sembrava molto restio a lasciare la campagna. Alla fine garantì che in giornata mi avrebbe raggiunto in città, perché niente lo avrebbe convinto a viaggiare in una mattina così calda. Dovetti accontentarmi della sua promessa e, dopo aver porto i miei saluti a Evelyn e alla signorina Grey, presi il treno delle 10:30. mi sono sempre vantato di saper allontanare dalla mente tutto quello che non attiene al lavoro del momento. La concentrazione assoluta è la scala che consente all'uomo di raggiungere vette inesplorate. Ma una volta a casa, provai grande difficoltà a focalizzare la mia attenzione sull'azodium. Per più di un'ora, nel laboratorio, il volto di Evelyn Lawrence continuò ad affacciarsi all'orizzonte dei miei pensieri come una brillante e languida luna, distraendoli dalla ricerca di nuove conoscenze. Ruppi 3 provette e mi ustionai seriamente la mano prima di poter tornare al consueto equilibrio mentale. Paul, nonostante la sua promessa, non si fece vivo per tutto il pomeriggio. Non lo vidi per un'intera settimana. Non fino alla conclusione del trionfale esperimento che donò lo zodium al mondo. Con un'acuta concatenazione di ragionamenti, ero riuscito a scoprire l'essenziale senza di lui. Ne avevo in mano proprio una fiala del prezioso liquido color ambra quando, piuttosto imbarazzato, fece la sua comparsa sulla soglia del laboratorio. Sul momento ero così preso dal mio successo che lo accolsi con un tono privo di ogni ombra di rimprovero. «Paul, lascia che ti presenti lo zodium!» esultai, alzandomi di scatto e andandogli incontro. «Finalmente, il segreto è nostro!»
Astrovale 42. Storie del futuro.
Dove la letteratura contaminata è talmente mutante.
Amico, ciao! Benvenuto a una nuova puntata di Scorie del futuro, letteratura contaminata per menti mutate. Per la precisione è la quinta puntata, più uno speciale, più un consiglio di Natale. Tra poco ci sarà Marginaglia. Cosa? Non sai cos'è Marginaglia? Vergogna! È la fiera del libro indipendente Weird, dove Fantascientificast è media partner. Ma se vuoi saperne di più, puoi ascoltarti i vari podcast che abbiamo creato apposta per l'evento. Vabbè, io sono pigra e non ho fatto nulla. Ma veniamo al dunque. A Marginaglia ovviamente io ci sarò, anche perché è a Milano la casa dei giochi, cioè a un'oretta da casa mia. Ma tu devi esserci assolutamente, non solo per conoscerci, ma anche per portarti a casa dei libri super super strepitosi. Non ti dico tutto l'elenco delle case editrici fighissime che puoi trovare, ma ti dico solo alcuni titoli che secondo me devi recuperare. Devi, perché per me sono strepitosi. Forse ho detto strepitosi un po' troppe volte, ma è veramente tutto strepitoso. Il primo di tutti è Freaks, che è uscito il 27 febbraio. A far questa raccolta di racconti weird è la biblioteca di Lovecraft, i mitici, che sono distribuiti da Alcatraz, mitici anche loro. Sono sempre una garanzia alle loro uscite, molto curanti in traduzioni, copertine, interni, ma approfondirò meglio più avanti. Ma soprattutto la cosa che apprezzo di più sono le prefazioni e le postfazioni. In questa raccolta di racconti di Todd Robbins le ho amate entrambi, ma andiamo con ordine. Prima di tutto, Freaks è il titolo di uno dei 5 racconti, che ovviamente dà il nome all'intera raccolta. Freaks, come ho capito dalla prefazione di Gianluca Venditti, vuol dire mostro, storpio, fenomeno da baraccone, scherzi della natura. Infatti è di questo che parla l'intera raccolta, della diversità. Comunque teniamo presente che sono racconti del primo del Novecento. Comunque Freaks non ha bisogno di presentazioni, perché è colui da cui è tratto l'adattamento cinematografico del 1932, realizzato da Todd Browning. Vi rimando a un articolo scritto da Omar Serafini, che potete leggere sul sito di Fantascientificast. Essendo lui un grande esperto di cinema, vi illustrerà al meglio ogni dettaglio. Questa raccolta di racconti l'ho amata particolarmente e devo ringraziare la biblioteca di Lovecraft per la coppia omaggio. Quando me l'hanno proposta ero un po' perplessa, non sapevo nulla di tutto quello che vi ho appena detto. E poi di solito su 5 racconti, se sei fortunato, uno sarà bello. Invece mi sbagliavo. Todd Robbins è un genio e la sua penna è strepitosa, scorrevole e attuale. Sceneggiatore e scrittore horror, mystery e weird. Ho amato tutti i racconti, forse solo Odio Eterno mi è piaciuto un po' meno, ma resta comunque un ottimo racconto. Il mio racconto preferito è Ritratto vivente, una sorta di ritratto di Dorian Gray molto più cattivo e spietato. Il racconto ruota tutto sulla chimica e questo mi ha fatto esaltare parecchio. Infatti il protagonista, un chimico, scopre lo zodium e di conseguenza il velo porpora, da cui si sviluppa tutta la storia, tra amori, antagonisti, pazzia, e c'è tanta pazzia, che sia reale o non reale. E poi un pittore, sinistro, e il suo quadro. Non ti dico altro, altrimenti ti perderai il piacere di leggerlo. Il secondo racconto è I giocattoli del destino. L'ho trovato molto scuro, immaginato di notte nella nebbia. Per questo mi stava angosciando e non mi stava piacendo, ma quando ho capito il collegamento fra Giocattoli innocenti e Il fato crudele, ho pensato che Todd Robbins fosse un genio. Un racconto denso, pieno di significato, con un finale che ti lascia pensare. A seguire c'è Assenzio. Anche qui abbiamo delle immagini agghiaccianti. Anche qui giochiamo con la paura, con immagini contrastanti, come neonato e vecchiaia. Questo racconto lo avrei voluto un pelo più lungo e dettagliato. Ci sono tante cose che vorrei approfondire. Invece il racconto fa fare tutto questo lavoro mentale a te ed è questo che lo rende davvero agghiacciante. Poi abbiamo Odio Eterno, un racconto di poche pagine, e il capostipite, Freaks. Prima parlavo di grafica. Questo volume è fantastico. Tutte le uscite della biblioteca di Lovecraft hanno le pagine che sembrano antiche e sono tutte illustrati. Questo, nello specifico, presenta le illustrazioni originali e frammenti di film. La postfazione di Walter Catalano è super interessante. Ha raccontato di tutti i Freaks che ci sono nella storia, nel mondo e nella letteratura, un argomento che mi piacerebbe approfondire proprio con lui.
bambine, a tutti i rapper che incastrano rime, ai writer sulle panchine, ai DJ che c'hanno il sangue sotto le puntine, sulle microfine truce boy suon le panchine, che te lo dica a fare, fotti col narco straplas gemellare, se lo sputi in merda, che cazzo rappi a fare, vuoi vedere i mostri uscire dal tuo stereo, fai una grossa botta nero, non cambiare pusher, è tutto vero, no fiction, ITP connection, truce deadly session combination, fuck you fashion, nation in Zulu, non ne posso più, bevo rum, fuck Mac menu, c'ho di bambole voodoo, affiora brutto corpo morto al bordo del barcone, scopati una zoccola e becca il violone, può succedere, fotti l'armata delle tenebre, ritrovi la tua auto in cenere, sul lungo Tevere, ti becco l'asso nella manica, quando sei chiuso in camera, praticando turbe che nessuno immagina, paga le tue colpe, spara a tua moglie, stelle a 5 punte sulle felpe come Andrea Volpe, grazie ai crew di supporters, ma la sorte è poster, calci sul torretto blaster, monster, cock, rock and roll con la tua pussa, vodka liscia nei locali russi, piscio nel tuo musli, Leslie Nielsen, enter the corbelleria, mai macelleria, base rime sinistre, via, booster di cobret, nelle cuffie narco strap, booster sulla tangenziale est per il Bloodfest, io vendicherò, il mio crew, bevo rum, fumo crack, faccio rap, in le panchine truce clan va forte, compro la mia sorte dallo spaccio a morte, io vendicherò, il mio crew, bevo rum, fumo crack, faccio rap, in le panchine truce clan va forte, compro la mia sorte dallo spaccio a morte,
in le panchine, chi pensi che le scrive queste bombe, verano zombie, rubi fiori dalle vostre tombe, the cookbook rovino per sempre la tua vita, ti insegna a cucinare la pippata con il pica, passa parola di insonnia sulle lenzuola, ti stoppo l'ennesima roccia sulla stagnola, non riesci a mettere in rima il tuo problema con la gialla, allora buttate di testa sul cemento a caracalla, a mettere in rima la pena, questo è il problema, censura questo ogni volta che ti spruzzo sulla schiena, frugo la mondezza e mi mangio i tramezzini, a Union Square ma pizzo la capezza nei calzini, sopravvissuto all'attacco del mio cane matto, me ne frego dello slego sangue sul polpaccio, ghiaccio sui lividi, ti faccio veni brividi, mettiti contro ITP, quando mi imiti, ti piace il suono violento, ti dedico una canzone, il mio rap è come la tua ammonia in soluzione, il dialetto in le panchine, questa bomba in italiano, Gregorio dà le punte per spaccia San Cipriano, alchimista ma in mentarango mi offre, magno come un ragno sulle ossa di chi soffre, quartieri bassi quando andiamo giù all'inferno, abbiamo la riserva di Porpuca per l'inverno, a Baia Sardinia ti porto da Umberto Smaila, ti ci metto incinta sulla ruota Coney Island, ti scopo la faccia, fake pussy di borgata, non fai meno problemi di una pussy autolocata, che si spara a palla, gli scella che gli slint, che gli piace fai filmetti come a Larry Flint, che ascolta i The Special Zay, tocca a ballero, mentre io giro col noise col cappuccio nero. Cosa? Tu sei invidioso, cosa? Tu sei invidioso, cosa? Tu sei invidioso, se il mio rap in italiano con il noise è velenoso.
Io vendicherò, il mio crew, bevo rum, fumo crack, faccio rap, in le panchine truce clan va forte, compro la mia sorte dallo spaccio a morte. Io vendicherò, il mio crew, bevo rum, fumo crack, faccio rap, in le panchine truce clan va forte, compro la mia sorte dallo spaccio a morte. Io vendicherò, il mio crew, bevo rum, fumo crack, faccio rap, in le panchine truce clan va forte, compro la mia sorte dallo spaccio a morte. Io vendicherò.
Fantascientificast diventa Book Club.
Da oggi la nostra astronave fa tappa tra le strade, le librerie e i caffè di Roma. In collaborazione con l'Urban Book Club, la prima book community itinerante della capitale, vi invitiamo a salire a bordo di un viaggio tra fantascienza, fantasy e horror, dove ogni mese lettori e persone appassionate si incontrano dal vivo per discutere il libro del mese. Più di 1600 viaggiatori delle parole, un circuito che si muove di luogo in luogo, da librerie indipendenti a spazi culturali, portando con sé dibattiti, risate, scoperte e nuove amicizie. E ora anche Fantascientificast entra nel club. Scopri come partecipare sul sito urbanbookclub.it.
La lettura è sempre stata un viaggio. Ora, letteralmente, si cammina insieme.
Il sudore si era ghiacciato lungo la fronte e i muscoli piangevano per lo sforzo già da un bel po'. Da quanto camminavo lì dentro? Non avevo il coraggio di guardare che ore fossero o lo stato della batteria dell'orologio. Qualcosa mi diceva che se avessi chiuso l'applicazione della torcia non sarei più riuscita ad attivarla e il buio totale mi avrebbe inghiottita. La luce delineò i confini di un bivio. Due scale strette si aprivano di fronte a me e procedevano verso il basso, ripide, poco più larghe dello spazio di una persona, praticamente due strettoie di gradini identici.
«Morrigan!»
chiamai, disperata. E le pareti erano tutte uguali. Non c'erano appigli a cui potevo affidare il ritorno, soprattutto con la poca luce che avevo a disposizione. Sbagliare via sarebbe stato un suicidio. Il guaito di Morrigan arrivò dalla via di destra. Con l'estremità del cavalletto grattai il muro secco per incidere una X. Pregai che fosse abbastanza per ritrovare la via. Iniziai a scendere, reggendomi alla parete con una mano. La luce andava e veniva a ogni movimento, gradino dopo gradino. Il respiro era sempre più affannato. Mi girava la testa. I pensieri si erano zittiti e il ronzio ormai era un sottofondo costante, una ninna nanna, un canto di marcia. Sul fondo delle scale lo spazio si aprì all'improvviso. Uno stanzone vuoto si estendeva per diversi metri. La parte finale si perdeva nel buio impenetrabile. Le pareti erano invase da grossi ovali nerastri, le cui estremità sfilacciate pendevano dal muro. Sembravano ferite aperte, pustole svuotate del loro contenuto. Abbassai il braccio e feci scorrere la luce dell'orologio lungo le mattonelle lisce di un colore terracotta spento, solcato da scie nerastre simili a catrame. Al centro del pavimento illuminai la sagoma distesa di Morrigan. Appena mi vide, alzò la testa con un guaito strozzato e fece per alzarsi. Si tirò sulle zampe anteriori, ma quelle posteriori cedettero, facendola ricadere seduta.
«Morrigan!»
Corsi verso di lei con il cuore spezzato. Mi lasciai cadere al suo fianco, mollando la mazza per terra. Un clangore metallico risuonò nella cavità vuota, ancora e ancora. Sembrava uno sparo. L'odore di ferro era così forte da sovrastare tutti gli altri. Le passai le mani sul muso, accarezzandole la gola e arrivando fino alle orecchie. Lei guaì. Una sensazione bagnata e viscosa mi attaccò insieme le dita. Mi illuminai la mano con l'orologio. Sangue rosso acceso mi macchiava i polpastrelli arrivando quasi al palmo. Mi mancò il fiato. È troppo sangue. Troppo, troppo sangue. Illuminai Morrigan. Era spaventata. Dalla bocca aperta uscivano lamenti e vampate di fiato caldo. Una delle orecchie ripiegate era ferita. Buchetti ne seguivano il contorno. Erano segni lasciati da denti affilati. Un morso. Mi portai una mano alla bocca mentre le lacrime salivano agli occhi. Un morso. Qualcosa. La morsa. Va tutto bene, va tutto bene. Non sarebbe morta. Si sarebbe rimessa, lo avremmo superato. Ma prima dovevamo uscire. La fiamma calda che dimorava nel mio stomaco si accese in un'unica vampata. Vai via, subito! Con cautela cercai di far alzare Morrigan. Non era stabile. Una delle zampe posteriori era sollevata, inerte. Mi misi in ginocchio, appoggiando una mano per terra. Le dita sporche di sangue scivolarono nella sostanza densa e viscosa che copriva il pavimento. Abbassai lo sguardo per osservarla. Le scie nerastre sembravano un misto di catrame e fango. Proprio accanto alla mia mano, un segno lungo quanto il mio avambraccio mi ghiacciò il sangue. Era un'impronta, un piede oblungo che terminava in una serie di lunghe dita sottili, lo stesso che avevo visto anche davanti al camino. Questa volta però non c'erano dubbi. Sollevai il polso e illuminai il pavimento. Decine di sagome identiche si mischiavano le une alle altre. Seguii la loro direzione trattenendo il fiato. Terminavano tutte verso il buio nel fondo della stanza. Cosa diavolo sono? Un movimento basso nell'oscurità mi fece sobbalzare. Spinsi in avanti l'orologio per osservarlo meglio. La sagoma di un gatto nero apparve davanti a noi. Ci dava la schiena e indietreggiava, fissando qualcosa davanti a lui. Intravedi un lampo di colore tra il pelo, un collare rosso lungo il collo. Salem! Il gatto si voltò a fissarmi come se mi avesse sentita. Gli occhi vuoti e profondi sembravano brillare nel buio. Trovarono i miei e il ronzare aumentò di volume. Qualcosa si fece largo nel gelo della paura. La sensazione calda scivolò lungo i muscoli fino ad arrivare alle gambe. Mi diceva di alzarmi e scappare subito. Mi faceva formicolare i muscoli. Dovevo ubbidirle. Afferrai Morrigan e me la caricai in spalla. Pesava troppo per poter correre, ma non avevo altra scelta che trascinarci via. Strinsi i denti e senza esitare varcai l'uscita. La vista delle scale mi folgorò e le braccia si fecero molli, lasciando scivolare Morrigan di qualche centimetro. Andavano verso il basso. Non è possibile. Sono scesa per arrivare qui. Un fruscio alle mie spalle spezzò il silenzio. Passi, più pesanti di quelli di un animale. L'immagine delle impronte mi balenò davanti agli occhi. Corri!
Dopo che sei passato dalla biblioteca di Lovecraft ad acquistare Freaks, devi correre da Acheron a comprare il tumulo. Dico correre perché secondo me andrà in esaurimento subito. Un horror scritto da Giulia Reverberi, che è davvero spassosa. Ti consiglio di seguirla sui social con il nome di Giulia B. Frost, perché è la centralinista Gianfranca e ti darà supporto con i personaggi dell'horror. Il tumulo parla di una casa in Emilia-Romagna. Ebbene, cosa c'è di horror? Hai mai provato ad acquistare una casa in Emilia-Romagna? È una delle cose più difficili. Ma se la casa ti appare anche in sogno, beh, è fatta. Ma è possibile che sia così facile? Prezzo incredibile, bifamiliare e spaziosa? Ma tatan! I presentimenti cominceranno ad agganciarti e quello che ti sembrava all'inizio è solo un'illusione. O no? Cosa è reale? Cosa non lo è? Tutto cambia, ruota e poi, pagina dopo pagina, nel terrore insieme a Lisa e alla sua moglie Alex, ti farai largo nel fango e cercherai di emergere dall'acqua putrida. Libro stupendo, davvero spaventoso. All'inizio odiavo le due protagoniste, poi ho odiato solo Lisa con i continui battibecchi da moglie isterica. Poi ho odiato solo Alex per essere cieca ed egoista, ma poi ho amato entrambe, perché una volta dentro il tumulo la paura si fa forte ed è meglio essere uniti. Ah, nel prezzo della casa è compreso anche un gatto di nome Salem. Ovviamente è rigorosamente nero. Ma questo gatto sta dalla nostra parte? O sta dalla parte di quella cosa? In questo libro ci sono chiari riferimenti e citazioni a grandi classici dell'horror che ti emozioneranno ancora di più, come ovviamente Stephen King, Shirley Jackson, L'Ospite e molti altri che ti farò scoprire solo leggendolo. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è la contemporaneità. Forse dico una cosa ovvia, ma non essendo esperta di horror, avendo letto solo fantascienza, è proprio la modernità a stuzzicare la mia immaginazione. Si intuisce dall'utilizzo dei social, dal lavoro di Lisa. In più tutta la casa è in domotic e le telecamere riprendono quasi ogni angolo della casa, sempre se funzionano, perché si sa che quando si sta cercando una prova concreta non sempre le telecamere funzionano. Giulia Reverberi è una giovane scrittrice classe 1993. Questo non è il suo primo libro, ma ha scritto un altro libro in self dal titolo, che mi sta incuriosendo davvero molto, Zombie Friendly. Ci si vede all'inferno. E chi non ama gli zombie? Poi ha scritto diversi racconti. Comunque si vede che Giulia non è alle prime armi, perché il tumulo è scritto con cura e modernità. A breve dovremmo fare anche un'intervista proprio con lei, non vedo l'ora. Non sono una che si spaventa facilmente, ma il tumulo ce l'ha fatta. Moderno, spassoso, magico, perché sì, di mezzo c'è anche quello. Ma no, non ti spoilerò altro, altrimenti potresti non provare terrore, e non è giusto che solo io mi sono dovuta spaventare. Quindi ti auguro molti notti in bianco.
Il pannello di controllo adagiava le immagini sulla corteccia retinica di Ayla Ildirim. Provenivano dal Kron Holovisure installato nel Dipartimento di Ricerca Olografica dell'Università di Istanbul. Ayla era una ricercatrice uscita col massimo dei voti dal corso di olografia applicata e aveva accanto a sé il professor Tekin Yilmaz, suo mentore, suo ideologo, sua guida in un mondo che si andava ad aprire alla brillante ricercatrice, che immaginava pieno di fulgide realizzazioni e, sperava, spoglio delle delusioni che tutti gli adulti recriminavano. È un confronto sereno, forse addirittura ironico, quello che abbiamo appena udito dal Kron Holovisure, sosteneva il professore Yilmaz, argomentando la sua tesi con una chiara mimica del suo corpo. Le sue mani indicavano frenetiche il visore, dove la scena sembrava mostrare una qualità da trasmissione in bianco e nero tipica di una vecchia TV del XX secolo. Tutto appare indenne dalle profanazioni mentali dei ricordi e del tempo, e assume una purezza che ogni storico vorrebbe raggiungere, non solo studiando i reperti ritrovati dagli archeologi. Concluse poi, pontificando un abbozzo retorico a metà tra le dinamiche dei massimi sistemi umani e le scienze archeologiche. «Uno è Annibale, l'altro è Antioco III di Siria, giusto?» domandò Ayla, eccitatissima, solo per avere una conferma che le appariva comunque superflua, per quanto era evidente. Era stupefatta da quello che avevano appena visto e, cercando di dare un senso pragmatico a quella fantastica meraviglia di cui erano ancora freschi testimoni, valutava che la scoperta non aveva eguali nella storia umana. Infatti, il brandello della scena continuava a ripetersi in modo ciclico nel sistema olegrafico e riguardava un dialogo avvenuto tra il generale Annibale e il sovrano di Siria, Antioco III, presso cui il cartaginese era andato in esilio per sfuggire all'ira dei suoi eterni nemici romani, che anni prima lo avevano sconfitto nella seconda guerra punica. Giusto, carissima Ildirim, è proprio lui, non ci sono dubbi. Le coordinate storiche che abbiamo inserito si riferiscono esattamente a quel settore di eventi, a quel Earthbound, che indica un preciso momento storico in qualche maniera ancora avvolto attorno a noi, che viviamo il nostro presente. È un legame tra la Terra e gli avvenimenti che si susseguono, e quel che abbiamo visto è probabilmente ciò che è sopravvissuto all'entropia. E se così fosse, magari, se fossimo fortunati, troveremmo anche altro, concluse il professore, anche lui visibilmente elettrizzato per il risultato che avevano raggiunto dopo molti mesi di sfiancante lavoro, svolto in sostanziale segreto e fuori da ogni orario. La ricercatrice si fermò un attimo a riflettere e in quel momento apprezzò molto la cristallina volontà del professore Ilmaz. Quella sua forza mentale che era stata in grado di far collassare onde quantiche di momenti in bilico tra il vissuto e il divenire, tra la concretezza appena raggiunta e la perfezione di un desiderio creato dall'immaginazione umana, filtrando il tutto attraverso l'apparato di intelligenza quantica del Kron Holovisore. L'ologramma che avevano appena ottenuto conteneva ogni tipo di informazione. E forse era questa la notizia che più affascinava Ayla, poiché ciò, ragionò, avrebbe potuto ben ripagare i finanziatori del progetto. Che di certo non è soltanto l'università, pensò tra sé. Sì. E se fossero arrivati fondi militari? Rifletté subito dopo. Si ritrovò a meditare che se l'Ateneo avesse indagato un po' più a fondo su chi fossero gli sponsor, o peggio, se avesse chiuso un occhio pur di raggiungere quel tipo di prestigio che ora si sarebbe riversato anche su lei e sul professore. Lei e il professore non avrebbero mai potuto beneficiare di quella meraviglia olegrafica. Certo, quella massa pressoché infinita di informazioni contenute nella scena del Kron Holovisore farebbe gola a molti altri ricercatori, considerò lucidamente lei. Sentiva però già affermare da quelli della presidenza, con piglio salomonico, che pecunia non olet. E quindi il pensiero successivo era chiedersi: quella eventuale deriva mercantile avrebbe davvero costituito un pericolo per la sua carriera?
Segui verso di editore e cerca Sandro Battisti con il suo impero cognitivo, Bound, fantascienza in mezzo a tanto weird e horror. Battisti ha una mente brillante, è riuscito a creare un impero cognitivo complicato e pieno di suspense. È primo volume ed esce per la collana Intermundia, ossia il portale dell'ignoto, quando la letteratura si ribella. Si presenta in un formato pocket adorabile da portarsi ovunque e io, per omaggiare il fatto che l'impero cognitivo si fonda con l'impero romano, me lo sono portato spasso tra i fori romani, Colosseo e tutta la Roma antica. La cosa interessante dell'impero cognitivo è che descrive un impero postumano governato da una stirpe di principi semi-eterni che estende il proprio dominio non solo sullo spazio ma anche sul tempo, intercettandosi con l'impero di Costantinopoli. Inizia con un'ambientazione di un'Italia preistorica dove si susseguono diversi pob e appunto luoghi, ere, spazio-tempo, e arriviamo fino a una Istanbul futuristica. Non nego che l'ambientazione, per quanto molto suggestiva, è anche molto complessa, per cui ho faticato a capirlo e a seguirlo, per cui ho dovuto leggerlo due volte, ma il problema sta nel fatto che io sia una persona molto ignorante e, al contrario di Sandro Battisti, che è un cervellone della fantascienza, mica per nulla è stato vincitore del premio Urania. Non trovo nessuna pecca nel suo modo di scrivere, preciso e dettagliato, seleziona con cura ogni singola parola, ogni dettaglio e termine scientifico, ma la difficoltà sta solo nel tipo di argomento. Ma questo è un punto a favore, perché supera di gran lunga l'interesse su tanti romanzi frivoli che non ti lasciano nulla. Prima di tutto, per approcciarsi a questo romanzo, bisogna capire cosa sia il connettivismo, cosa che io ho trascurato. Quindi il connettivismo è una dottrina immaginaria che descrive una vasta rete interconnessa di pianeti, colonie e civiltà, spesso governata un'autorità centrale o da un flusso continuo di dati e comunicazione. Pensalo come un impero, ma costruito sullo scambio di informazioni, tecnologia e cultura, collegando un gran numero di persone e mondi. Stupefacente. Il fondatore di tutto questo è stato il grande Van Gogh, con i racconti Crocevia dell'infinito, ma Sandro Battisti ha portato in Italia tutto questo rivoluzionandolo. L'impero connettivo si basa sullo spazio-tempo e sui conflitti tra entità imperiale e storia umana. La cosa che mi entusiasmetto di più è appunto che la valuta corrente è l'informazione. Stupendo. Quindi abbiamo concetti di entropia, alquanto suggestivo, e tutta una parte tecnologica come l'utilizzo di ologramma. Bello anche questo salto temporale tra passato e futuro. Io ti consiglio di acquistarlo perché è una lettura interessante che non ti lascia indifferente. Poi, caspita, come ha fatto a inventarsi tutto questo? È molto sorprendente e invidiabile. Ma se hai paura di non capirlo appieno, non ti preoccupare, perché farò un'intervista anche con Sandro Battisti, che ci spiegherà tutto ciò che ho faticato a comprendere. Sono molto contenta di averlo letto, così ho ampliato la mia conoscenza con uno dei pilastri della fantascienza italiana. E non peraltro, la saga dell'impero connettivo è una delle più longeve e apprezzate saghe italiane. Non vedo l'ora di leggere l'intera saga. Continuando per Marginaglia, se hai ancora spazio nello zaino, tanto i volumi di Sandro Battisti e Nero Presse sono pocket, passo da Spaghetti Weird e acchiappo un libro qualsiasi di Michele Borgogni. Magari prendi Il cammello di Schrödinger, che fa molto ridere. Poi devi passare anche dai dobloni a recuperarti le due uscite strepitose di fantascienza. Anche qui devi andare sulla fiducia, non ho tempo di raccontartele. Ma fidati, è un progetto editoriale che merita un sacco e che io mi scuso per non avergli ancora dato l'importanza che merita. Ma come sapete, da qualche mese sto sperimentando nuovi generi, per cui ho trascurato fin troppo la fantascienza e per questo merito un rimprovero. Ah, stavo dimenticando Scheletri con i loro romanzi veloci e illustrati. Anche qui ce ne sono per tutti i gusti, uno più accattivante dell'altro. Sono anche autori di un certo calibro, come il mio compaesano Danilo Rona, maestro dell'horror italiano. Potrei consigliarti un libro per ogni editore presente a Marginaglia, soprattutto per quanto riguarda i grandi classici gotici ristampati, ma io mi sono svegliata tardi e ora non ho più tempo per altri suggerimenti. Quindi, zaino vuoto, ci vediamo il 21 e il 22 marzo a Marginaglia, alla Casa dei Giochi a Milano. Buona lettura e buona conoscenza. Ciao!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/ FSC Community, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Oh.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Cachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor, crafted from premium decaffeinated Brazilian beans with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to cachava.com and use code SHAKE. New customers get 15% off their first order. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code SHAKE.